Buonasera a tutti, io sono Sergio dei Radicali Italiani. E allora, questa proposta di legge è una proposta di legge di iniziativa popolare, è molto simile alla proposta intergruppo parlamentare a firma Giachetti, Della Vedova e altri, dove i parlamentari firmatari sono del PD, del Movimento 5 Stelle, SEL. E raccoglie attorno ai 200 parlamentari, insomma. E questa iniziativa è di supporto, anche se ovviamente il testo è diverso, il testo della legge è molto simile per i quantitativi che verrebbero legalizzati di cannabis, e poi introduce la possibilità di coltivare coltivare massimo 5 piante non a fini di lucro, ovviamente. Comunque le due iniziative vanno in parallelo e servono per sollecitare il dibattito parlamentare su questo tema affinché si arrivi poi a una legge condivisa il più possibile dal Parlamento. E adesso stiamo raccogliendo le firme in Italia come Radicali Italiani, Associazione Coscioni, che è una parte della galassia radicale che si occupa nello specifico di questo tipo di battaglie, e tanti altri soggetti che stanno aderendo a livello proprio tematico, quindi non è che poi diventa una cosa politica in senso stretto, perché poi è un tema condivisibile su più livelli. Adesso da Roma mi hanno comunicato che siamo attorno alle 20.000 firme. Per presentare la proposta di legge servono 50.000 e abbiamo tempo fino a ottobre. E quello che abbiamo chiesto al Movimento 5 Stelle, innanzitutto, come la funzione che diceva appunto prima Paolo dell'autenticatore, e loro hanno, cioè voi avete 5 consiglieri più te eletto come candidato sindaco, quindi un gruppo di 6 consiglieri che potete svolgere la funzione istituzionale di autenticatore. In più volevo chiedere poi al movimento in sé se aderisce o meno a questa campagna. Chiaramente dovreste avere il tempo di leggere la proposta di legge che si trova sul sito. Io ho distribuito alcuni volantini adesso sul sito, troverete sicuramente il testo, e chiaramente serve tempo per pensarci, per discuterne. Quindi l'adesione del Movimento 5 Stelle vorrebbe dire anche la collaborazione con dei tavoli autonomi o eventualmente anche conferenze stampa insieme, insomma una cosa di tipo diverso chiaramente dalla semplice funzione di autentica o dalla partecipazione a titolo individuale di alcuni militanti. Ci sono altre forze politiche che partecipano soltanto appunto in quest'altro modo, che qualcuno si sente toccato in modo particolare dall'argomento e viene a titolo individuale, quindi senza portare la parte politica. Adesso bisogna vedere appunto con i tempi tecnici, insomma, quale sarà l'esito della vostra votazione, e in ogni caso potete contattarmi all'indirizzo che c'è sul volantino, ne lascio ancora qualcuno qui per chi arrivasse più tardi. E certo, poi parlando dei motivi per cui noi ci battiamo per questa campagna, innanzitutto per togliere alle mafie il controllo del commercio illegale. Inoltre siamo anche convinti che legalizzando non aumenti il consumo, ma è un dato che si è rilevato anche in alcune realtà dove è già stato legalizzata, e soprattutto perché comunque poi bisogna eventualmente fare un discorso culturale per quanto riguarda i danni dell'abuso e tutto quanto. Però a livello proprio pratico si ottiene che un fenomeno o è ipocritamente negato, però esiste e tutti sanno che esiste, e il quindicenne che vuole fumare l'erba si sa benissimo dove può andare a procurarsela, e quindi è in contatto con la malavita, oppure si può fare questa legge, togliere questa ipocrisia e dire effettivamente è una cosa nota, diffusa, e poi eventualmente poi instaurare un discorso educativo. Si tratta quindi di un discorso di come si intende lo Stato, cioè se lo Stato è uno che ti deve educare con le punizioni e con le proibizioni, e gli esempi del proibizionismo negli Stati Uniti negli anni 30 sono noti a tutti, quali sono gli effetti, oppure se lo Stato deve legalizzare e quindi avere anche il controllo della situazione e poi eventualmente fare delle campagne culturali per regolare dei fenomeni che possono essere pericolosi. Ci sono domande? Tutti. Chi è stato prima? Prego. No. Sì, sì.
Ci posso fare anche più tardi, cioè sono appena arrivato.
Sì, sì, sì.
Però non ho sentito la parte iniziale del discorso, volevo capire su una cosa. So che questo mese viene discussa una legge sulla legalizzazione, sì, che è stata proposta di Stati.
Ci sono poche differenze tecniche tra le due proposte. La differenza sostanziale è che quella lì è intergruppo, è una iniziativa parlamentare, questa è un'iniziativa di legge popolare. Mi pare che la differenza sostanziale sia il divieto di fumo in luoghi pubblici, che c'è nella proposta intergruppo e non c'è in questa, ma perché questa qui ha un altro taglio e eventualmente si può integrare, insomma, una volta che va in Parlamento.
Ok, grazie.
Poi?
Sì, io volevo una era la domanda che ha fatto Daniele per capire le differenze.
Microfono.
Voce.
Scusate. Una era la domanda che ha fatto Daniele sulle differenze con la proposta che viene in discussione in Parlamento, e l'altra facendo un po' l'avvocato del dialogo, perché io personalmente sono favorevole alla proposta, ma faccio una domanda che potrebbe venire fatta da chi contrario a un certo tipo di alla legalizzazione, e volevo chiederti se avete dei dati sul fatto del passaggio da consumo di droghe leggere a altro tipo di droghe, perché sì, ovviamente è una delle obiezioni che viene fatta,
chiaro,
che vengono fatte da chi è contrario alla legalizzazione.
Certo.
La birra.
Allora, per quanto riguarda il primo punto, secondo me è comunque, siccome è una proposta di legge, poi va in Parlamento e viene comunque modificata, il fatto dell'opportunità di seguire più iniziative contemporaneamente, l'esempio delle unioni civili è palese in questo senso, quando le persone ne parlano, le televisioni, ci sono più iniziative che si appoggiano l'una con l'altra, questo facilita il discorso. Quindi anche se esiste già un'iniziativa parlamentare che magari va a buon fine per conto proprio, quindi uno dice che senso ha spendere tutte le energie per farlo, ma perché l'iniziativa, cioè il fare politica con i cittadini in modo diretto coinvolge e diciamo spiega le cose alle persone, si è in strada, c'è la possibilità del confronto agli stessi banchetti, ci sono molte persone che arrivano con delle opinioni di un certo tipo, poi leggono, si informano, ci chiedono e magari cambiano idea. Quindi anche la funzione di essere a contatto con le persone. Per quanto riguarda l'altro punto, ricordami un attimo cosa...
collegamento tra utilizzo.
Sì, allora c'è una statistica che hanno fatto in Olanda, dove all'inizio è aumentato un po', dopo che hanno legalizzato solo le droghe leggere, c'è stato un leggero aumento all'inizio per un breve periodo, dopodiché è diminuito drasticamente il numero di minorenni che sono poi passati alle droghe pesanti, e questo è spiegabile perché ovviamente se il referente, cioè chi vende, fa parte della malavita, può mettere nelle sostanze quello che vuole, cioè non c'è un controllo ministeriale come potrebbe esserci in un'eventuale legalizzazione. e quindi creare delle dipendenze indotte in altro modo, e poi soprattutto perché queste persone si trovano a frequentare dei giri brutti alla fine. Cioè, se uno per procurarsi un grammo di marijuana deve andare dalla mafia, è comunque un ambiente dove girano altre cose, mentre se non è costretto non viene neanche a contatto con una realtà di un certo tipo. Quindi per quello non c'è una correlazione, diciamo, siccome si legalizza questo, allora si passa per trasgredire a qualcosa di peggio. Almeno così dicono questi dati sull'Olanda e anche sul Portogallo. Poi c'era... Ok, prego.
Qual è la forma per potermi comprare la droga legalizzata?
Ma innanzitutto questo poi verrà stabilito sicuramente in un secondo momento dal Parlamento. Comunque il modo è coltivarla in proprio, o ci sono definito delle associazioni di coltivatori presso cui si può, cioè a cui si può aderire, e che quindi si occupano loro dell'aspetto tecnico della coltivazione. Ma comunque poi diciamo lo Stato pure poi potrà venderlo attraverso, come adesso vende il tabacco, insomma, sì. C'era una domanda là in fondo, due.
Ecco, tu prima hai detto, tanto si sa che la gente consuma queste droghe, no? Come dire, tanto si sa che la gente non vuole legalizzare il tutto, oppure tanto si sa che la gente non vuole pagare le tasse, e allora nessuno paga le tasse.
Chiaro, ecco, come...
Tanto si sa, sì. È
una frase no. Pericolosa. Il tanto si sa non è che è una legittimazione, è il fatto che non c'è differenza di consumo nel momento in cui è legale o nel momento in cui è illegale, e quindi è una distinzione teorica proprio sul ruolo dello Stato. Cioè, se lo Stato deve ipocritamente negare però poi consentire, perché di fatto non è perseguito il consumo personale, cioè ci sono delle sanzioni amministrative, ma gli stessi figli minorenni dei poliziotti che sono venuti al tavolo sono consumatori, e quindi c'è una realtà là fuori che viene negata da una legge proibizionista, mentre però in questo modo non c'è neanche il controllo reale, perché nessuno può ha dei dati effettivi. Infatti è legale comprarsi le cartine lunghe, è legale comprarsi e il filtro, è legale comprarsi la bonga, però quindi è molto ridicolo l'ipocrisia di questo. Cioè,
no, puntavo sul termine bonga.
Certo.
Che magari non...
Prego.
Perché non ha capito che i paesi che hanno realizzato, quali sono i paesi invece quelli che non hanno realizzato, giusto così, avete detto.
Ci sono negli Stati Uniti già quattro stati degli Stati Uniti, in Europa, in Portogallo hanno legalizzato droghe leggere e droghe pesanti di colpo, così.
Sono andati in finale.
Sono andati in finale, quindi va bene.
Funziona.
Poi in Olanda e basta, finora ci sono delle differenze tra depenalizzazione e legalizzazione, cioè in Germania per esempio l'uso personale non ha neanche la sanzione amministrativa, mi pare che l'abbiano tolta da poco. In Svizzera si può comprare per uso terapeutico, anche questa distinzione uso terapeutico e uso ricreativo è stata introdotta nella legge regionale proprio 5 Stelle, e infatti il Nord Europa è proibito, cioè il Scandinavia, così. E nella legge regionale è consentito vendere per uso, appunto, sì, l'uso terapeutico. E ogni tanto per strada mi è capitato di fermare alcune persone e di chiedere: vuole firmare questa legge? e mi hanno detto no, tanto è già legale qua. E ho detto vabbè, ma insomma, cioè, una legge regionale del Friuli Venezia Giulia, eh sì, che firmino gli altri, quelli del Piemonte, lì dove non è ancora, che guardavano il proprio orticello, quindi loro erano a posto, quindi non dovevano firmare per altri. Questo mi è sembrato un po' strano, ma vabbè. Poi c'era un'altra mano alzata, mi sembra. Ah sì.
Questa è una droga leggera, no? Che non è altro che l'anticamera di una droga pesante, no? Chiaro, perché tra 10 anni si raccoglieranno le firme per legalizzare, che so io, l'eroina, non so, non conosco, non fumo nemmeno. Non ho nessun caso, così sentito dire, di qualcuno che abbia risolto i propri problemi con le droghe, né pesanti né leggere, anzi, tutti vanno in problemi più grandi e finisce che diventano un onere per quelli che non le consumano, no? Se questo è un modo per risolvere i problemi personali, cioè uno va in una comunità, per dire, in casi estremi, e là vive tranquillamente a spese degli altri che non consumano droghe, no?
Chiaro.
Mi pare disonesto.
Qua si aprono tanti temi. Sì. Uno è il passaggio che questa escalation necessaria tra la droga leggera e la droga pesante, su cui, cioè, è discutibile, insomma, fare questo passaggio così. Dopodiché,
fra dieci anni,
l'alcol crea, cioè ci sono moltissime morti per alcol e non ci sono morti documentate per utilizzo della marijuana. E chiaramente, vabbè, queste sono sempre statistiche, ma poi il punto è, non è che bisogna sempre associare l'uso all'abuso, cioè l'abuso crea il fenomeno di cui parlava lei, dove appunto ci sono delle persone che hanno un problema con la droga. Spesso il fatto che sia illegale fa in modo da associare le due cose. Poi esiste anche un uso moderato, un uso tranquillo, ricreativo di certe sostanze, che non porta né allo scioglimento dei neuroni né al fare danni per forza. Poi è chiaro che bisogna, alla legalizzazione di un certo tipo di sostanze, bisogna associare un discorso di sicurezza delle altre persone, per esempio sulla legge sull'omicidio stradale, che bisognerebbe, insomma, regolare anche a proposito del chi guida sotto effetto di cannabis, e quindi ci sarebbero dei contrappesi in questo senso per tutelare gli altri. La cosa strana è che lo Stato cerca di tutelare le persone da se stesse in questo senso.
Altre domande?
Prego.
L'acquisto, cosa sarebbe? Come il tabacchino per le sigarette?
Sì. Cioè non...
La domanda...
Con la scritta.
La domanda è perché, da parte dello Stato, lei inizia, e non viene a sapere il nominativo di chi usa questa sostanza?
Ma innanzitutto, per una coltivazione in proprio tra le 5 e le 10 piante bisogna rilasciare la dichiarazione in questura. Questo per chi fa una coltivazione di un certo tipo, cioè più grande, quindi è previsto un registro. Ma poi adesso non mi risulta che chi compra 4 bottiglie di vodka viene schedato, registrato, quindi, cioè, è molto più pericoloso.
Cioè,
sì, sì, beh, ovvio.
Certo.
Mischiate pure, magari.
Io vi consiglierei di fare una raccolta di firme per abolire anche la vendita dell'alcol.
Abolire la vendita dell'alcol, quindi diventare ripetere il grande, con il, con il grande successo che ha avuto nell'America degli anni 30, perché nel ripeto?
È legale, mette una persona dalla parte sbagliata. No,
e certo, però.
Come uno oggi si fa un incidente, trovano che ha troppo alcol nel sangue, e dalla parte del torto, no?
Sì, sì, ma questo è pacifico e non sarebbe diverso con una legge, sì, di allora, tipo le... Però il proibizionismo non mi sembra che abbia funzionato in modo, cioè ha rafforzato le mafie in una maniera incredibile, insomma. C'era prima il signore, un attimo.
Che pensare che la legislazione potrebbe effettivamente anche gravare di un sacco di lavoro alla polizia, delle forze dell'ordine, le attività che
di processo.
Mi sembra molto pesante, cioè, tra due spinelli ci sono poliziotti che vanno in giro a cercare, cioè bisogna guardare, io ho preso spesso un'analisi in favore della legislazione perché attualmente di quello che so la polizia e le forze dell'ordine sono impegnate a mettere in galera gente che viene trovata con 3-4 pinelli, ragazzetti là. Cioè quando ci sono evasori fiscali, gente che truffa le banche e i soldi in strada. Cioè, secondo me noi dovremmo concentrarci sulla azione penale, sulle cose che effettivamente sono molto importanti. Perché effettivamente io non sono un consumatore, non mi interessa niente la carne, però effettivamente trovo che sia una cosa di basso livello penale, cioè di poca gravità, che rispetto a tutte le gravi situazioni di malaffare che abbiamo in Italia, è assurdo che le forze dell'ordine e la magistratura si è impegnata anche in questa attività che ritengo proprio di basso livello.
No, infatti mi permetto di aggiungere una cosa: oltre ai soldi che lo Stato incasserebbe in tasse, che quello insomma è chiaro, poi ci sarebbero tutti i soldi che lo Stato risparmierebbe in processi, in mantenimento di detenuti, così, e soprattutto questi detenuti che vengono messi dentro per il piccolo reato di spaccio eccetera, poi dopo si ritrovano nella scuola del crimine che li educa ai reati più grandi. Allora quella lì è veramente un pericolo, e per non parlare poi del sovraffollamento carcerario, che è un altro tema radicale, che è, appunto, se deve essere anche la galera riempita di tutti i piccoli consumatori di cannabis, alla fine c'era prima...
Sì, no, volevo solo fare un piccolo inciso. Io mi occupo di problemi di alcol e so quanto siano molto più pesanti di quelli di droga, molto più pesanti, e sarebbe opportuno in un altro momento fare una
proposta.
Sarebbe opportuno fare un approfondimento anche sui problemi
Come è opportuno fare degli approfondimenti anche sull'abuso della cannabis e fare della insomma, pubblicità informativa per spiegare ai cittadini che saranno auspicabilmente liberi di procurarsela e di utilizzarla, di non abusarla.
Io non so, non tratto di droga, però so che dell'alcol non è definibile il limite. Consumo già di per sé stesso di una droga,
già il consumo
non... non c'è la possibilità purtroppo
in percentuale
di definire,
perché varia da persona a persona, perché varia da persona a persona,
tante cose.
Prego.
Sì, io adesso spero di non dire stupidaggini entrando nell'argomento di cui non so molto, ma la canapa intesa come pianta da coltivazione per tirare fuori i tessuti di fibre, dice, è legata a questo tipo di...
Ti risponde lei che...
Sì, no, proprio per il momento ho detto, magari c'è qualche... In questa legge prevede anche un qualcosa relativo alla coltivazione della canapa per uso non ricreativo,
sì, assolutamente sì, ma infatti è quello che è vietato adesso, anche tra le altre cose. Ci sono adesso dei negozi che hanno dei permessi speciali, eccetera, perché appunto c'è questo problema. Però, chiaro,
ma non solo a livello di tessuti, ma anche di alimentazione, è un'ottima fonte di
omega 3.
Esatto.
Era... Sì?
Togliamo le marche di guadagni, avete un'idea di come utilizzare questi guadagni?
Sì, allora, nella proposta di legge è definito in percentuali, cioè la destinazione dei fondi in percentuale. Se vuoi, ti leggo subito. o sono oggetto di tali finanziamenti? Finanziamenti per programmi terapeutici e riabilitativi per persone afflitte da tossicodipendenze in generale, ludopatie, e per il loro reinserimento sociale, nella misura del 15% per finanziamenti di attività di previdenza sociale, 15% per finanziamenti di attività di assistenza sociale, 20% per la riduzione delle imposte sul lavoro e impresa e per il finanziamento di incentivi all'occupazione, quindi un tema diverso, e nella misura del 30% per finanziamenti di investimenti produttivi, il 10% rimanente per la riduzione del debito pubblico. E questo sarebbe la ripartizione.
Altre domande? Altre...
Collegandomi con quello che l'altro mi dice, io avevo detto, poi non so se come scrivono tante cose, che la canapa addirittura ha una capacità con le radici di poter ripulire il terreno, e che addirittura sembra che piantagioni di canapa potrebbero aiutare, diciamo, la decontaminazione che c'è nella zona dell'Ilva di Taranto.
Io e Andrea tutta questo dato, però controlleremo quest'altra proprietà, aggiungeremo il volantino.
E comunque
sì, interessante.
Aiuta molto, se io avessi un figlio che di sera va a Scampia a comprare roba micidiale, perché 10 euro, 20 euro. Vado in farmacia o in tabacchino e gli dico: guarda, tu la dose prendi e stai davanti a me, droga è davanti a me. Questo aiuta, però quando si arriva a un certo punto, le droghe pesanti, questo si inizia con la droga leggera e poi si va a grani, si dovrebbe prendere dei provvedimenti, però certo che aiuta molto aiuta a non far dilagare la mafia, la delinquenza, che ti dà poi della roba schifosissima e ti ammazza in poco tempo. Questo sì, aiuta molto, però da lì è un gradino dove poi si può passare a una roba molto più avanti.
Scusate, allora, mentre noi facciamo questa discussione, si stava svolgendo la riunione della sesta circoscrizione e un rappresentante del Movimento 5 Stelle è stato nominato presidente. Alessandra Richetti.
Non era neanche fotografata sul giornale? Chi è?
No, questo era un piccolo nota in diretta.
Lei una risposta su questo.
No, io proprio lasciarmi a questo discorso delle droghe leggere che passano le droghe pesanti, no? Cioè, questo discorso io l'avevo sentito ancora quando ero giovane, negli anni 70, no? Secondo me questo poi è passato, questo discorso della marijuana e prendo l'eroina. Attualmente quello che so io, i giovani si impasticano di tutte le bombe possibili, c'è il doping a tutti i livelli, dal punto di vista per palestrarsi, perciò il passaggio tra la marijuana e l'eroina, non so, credo che ormai sia sorpassato, perché attualmente i giovani d'oggi hanno necessità o hanno desideri di impasticamento che sono diversi da quelli degli anni 70, perciò quello che mi viene da pensare è che non è più il passaggio, c'è cioè marijuana, eroina, eroina, vena, no, c'è l'impasticamento, il doping a 14 anni perché va in palestra, che quello si fa di anfetamine, si fa di testosterone, che è ancora più pericoloso delle droghe pesanti o della marijuana, perciò dobbiamo un po', secondo me, scardinare questo fatto che esiste solo marijuana. Dobbiamo pensare che i giovani d'oggi sono anche tentati a un sacco di sostanze stupefacenti, chiamiamole così, farmaci, che gli permettono le prestazioni ultra dal punto di vista sportivo, e che perciò
come dire, si intersecano con le droghe, no? Ecco questo, perciò il passaggio tra marijuana e eroina ormai mi sembra un po' fuori moda.
C'è ancora una cosa che è più proibita, una cosa più spinge a fare, a fare cose proibite. Cioè, allora a un certo punto, quando è stato liberalizzato l'alcol in America, sappiamo tutti quello che succedeva con le mafie, le delinquenze che si ammazzavano. Quando è stato liberalizzato è finito questo commercio. Il problema è quello, che da poco poi si passa al troppo. Quello è il problema. E chi lo risolve? Come
si
risolve?
Legalizzando
poco, poi
lo Stato può avere.
Però scusa. Adesso lascio parlare ovviamente anche chi ha chiesto di intervenire, però se avete delle domande ovviamente da specifiche, senza bisogno di ripetere le cose che magari avete già fatto in altri interventi, benissimo.
No, io non ho una domanda, volevo fare una proposta. Forse sarebbe interessante capire qual è la linea del movimento a livello nazionale, prima di discuterne.
Allora, una cosa procedurale che magari Paolo allora io non credo che questa sera noi dobbiamo decidere una linea, nel senso che questa sera siamo venuti a conoscenza di questa richiesta.
Sì,
no,
come ha detto lui, come ha detto Sergio, il Movimento 5 Stelle è uno dei sottoscrittori di questa proposta, di questo disegno di legge intergruppo, che ricalca nel 90%.
Quindi è una posizione chiara a favore dell'iniziativa.
C'è anche una legge regionale sulla liberalizzazione della canapa qui nel Friuli Venezia Giulia, quindi proprio una proposta, ovviamente, una proposta del movimento.
Poi no, figurati, poi non so se a livello procedurale, anche perché in questo momento non abbiamo ancora il numero sufficiente per deliberare. Però magari la prossima volta direi che una volta che ci siamo letti la proposta di legge, che abbiamo un attimino.
Credo sia necessario anche approfondire.
Certo, però era giusto ovviamente entrare in contatto con chi è promotore di questo referendum, dopodiché se avete anche altre richieste da fare, ovviamente
altre
penso
domande,
che.
Io
facciamo due sorprese a settimana, saprò non fare sto.
Vi lascio comunque altri volantini, chi non l'ha ricevuto ancora, dietro c'è un contatto dove rispondiamo sempre noi, insomma siamo coscioni@trieste.gmail.com, è il nostro indirizzo proprio di Trieste, quindi se volete porre altre domande, altre questioni.
Quando fate i prossimi banchetti?
I prossimi tavoli, se troviamo gli indicatori.
La domanda era finalizzata.
Sì, certo. Saranno aspetta un attimo giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16. Allora, giovedì in Piazza della Borsa, venerdì in Via Torino e sabato in Via delle Torri. Siamo in più punti della città. Comunque
tutto il giorno.
In realtà no, venerdì faremo più la sera, quel triangolino di piazza lì che c'è tra Piazza Venezia e Via Torino. E poi giovedì in Piazza della Borsa mattina e tardo pomeriggio. Stesso discorso per sabato, Via delle Torri, mattina e tardo pomeriggio.
Ma avete qualche certificatore tra gli altri consiglieri comunali?
Sì, allora. Ci sono anche i consiglieri provinciali, sono ancora in carica, anche se appunto.
Non credevo si fossero negati.
No, vabbè, qualcuno viene. Chiaramente pochi capiscono la funzione istituzionale, quindi vengono solo se sono d'accordo. Questo, vabbè, è chiaro perché comunque è un utilizzo di tempo e non è un dovere. Però secondo me è interessante avere anche un autenticatore contrario a una proposta che viene e si accerta che tutto sia fatto in modo legale, che le firme siano effettivamente di persone.
Dovrebbe
essere più interessato che le firme sono tutte di persone reali che passano in quel momento, non sono fotocopie di moduli, imprese chissà dove, e quindi sarebbe interessante vedere. Ma noi infatti contattiamo al titolo di autenticatori tutti i consiglieri. Allora vi ringrazio anche per la grande partecipazione e tutte le domande, perché è importante anche per noi, insomma, che se ne parli e che vengano fuori le questioni. È abbastanza raro un coinvolgimento anche emotivo, come ho sentito da parte vostra, e mi fa molto piacere.
Sì, ma scusa, non hai risposto alla mia domanda. Io dunque, che sono tu, con quella gradazione, si comincia con la marijuana, si comincia con la cocaina.
Allora, le statistiche.
Questo, io ho già dato la mia lezione, cosa prende? Si è già firmato
Ho risposto prima portando queste statistiche.
È quello, no?
Chiaro. Le statistiche che avevamo in mano finora dicono che non è così, cioè che non c'è questo passaggio automatico, e il motivo, l'ho spiegato prima, è che non dovendo frequentare un ambiente malavitoso per procurarsi la marijuana, non si va a scadere in un ambiente, cioè, dove circolano altri tipi di droghe più dannose. Quindi questa è la spiegazione logica che mi sono dato io per spiegare la statistica. Poi
aiuta, bisogna
bene, aspettiamo la vostra discussione e comunque spero di vedervi ai tavoli e ci vedremo presto.
Grazie.